24 mattino.
Ed eccoci dunque lunedì 14 ottobre, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori, ma come sai, te l'ho già detto stamattina, sono furibondo con te. Perché ho visto sui social che sabato mattina stavi in redazione, sì, non so a far che, non ti serve, io mi sono subito sintonizzato con la radio.
Io l'ho messo
perché potevamo dare notizia in diretta quasi del gruppo, della riunione del gruppo Arraiolos. Il gruppo Arraiolos è quel gruppo che riunisce i capi di Stato, che quest'anno in funzione dal 2003, più di 20 anni, tra l'altro si è riunito anche a Roma una volta nel settembre del 21, e Mattarella, partecipando alla riunione a Cracovia dove era quest'anno, ha parlato, come dovresti sapere, dell'esercito europeo. Ha detto che qui ci vuole un sistema di difesa, insomma ha fatto un discorso elaborato. È arrivato il momento di fare esercito europeo. Noi potevamo dare quasi in diretta questa notizia e commentare tu.
Sì. Io non un bello specialone, un bello
weekend...
specialone. No, io sono, venuto a sabato
weekend...
perché dovevo registrare una rubrica che a turno facciamo, che si chiama Secondo me, che va in onda la domenica mattina, dove si esprime sostanzialmente.
Appunto, ma allora tu registi sabato e domenica mattina c'è la riunione a Raiolos e l'esercito europeo. Non ho parole, giudichino gli ascoltatori, basta, non voglio rubare altro tempo a questa questione, perché quello che sta accadendo in Medio Oriente mi lascia senza fiato. Veramente mi sembra, oltre che riprovevole, incomprensibile che Israele, capisco tutto, loro dicono quella è una terra, stiamo parlando dell'attacco alle basi UNIFIL, è il quinto giorno consecutivo, la loro giustificazione è che UNIFIL sta lì da decine di anni e non ha impedito né lanciato allarmi adeguati al fatto che quel terreno sia stato militarizzato. Sono 60 chilometri fra il fine il fiume Litani e il confine fra Libano e Israele, tra l'altro un confine tracciato dall'ONU stesso con dei segnali blu, così insomma quel terreno è stato popolato di basi Hezbollah, alcune vicine alle basi UNIFIL, e che dice: noi se dobbiamo colpire Hezbollah, voi non solo non avete impedito che ciò accadesse, ma le regole di ingaggio delle truppe, fra cui ci stanno anche gli italiani, come è noto, delle truppe UNIFIL, sono di collaborare con l'esercito libanese per impedire che avvenga ciò, cioè che il terreno venga militarizzato. E siccome l'esercito libanese è sotto controllo diretto e indiretto dell'Iran, è ovvio che non faccia nulla, però dicono loro: almeno potevate lanciare un allarme. Tra l'altro, da queste basi Hezbollah, per la prima volta, questo si deve segnalare perché i giornali italiani, tranne un articolo di Gabriella Colarusso su Repubblica, non lo mettono in evidenza, forse perché la notizia è arrivata tardi, ieri sera, hanno colpito una base israeliana e hanno ucciso 4 soldati con un missile, addirittura con un drone, sì, semplicemente a bassa quota, e questi soldati uccisi erano a mensa, sembra, la base di Beniamina a sud di Haifa. Questa la notizia implicita è che l'Iron Dome, questo sistema di difesa che sembrava a prova di centinaia di missili mandati dall'Iran, è bucabile da un drone che vola a bassa quota, di quelli non credo che siano strumenti militari così sofisticati, e non lo so, insomma, sì. la situazione comunque è esplosiva, e comunque tu ieri sei andato pure, secondo me, a Shanghai a vederti Sinner, no, con un volo, no, che ti avrà, no, massacrato. Tu sei capace di fare queste cose, vabbè, ma io non voglio tornare, sì, ossessivamente su queste cose, su quello che succede in Medio Oriente. La situazione è tesissima, Medio Oriente soprattutto, ma ancora a Gaza, anche a Gaza ieri ci sono stati morti palestinesi, insomma la situazione è orribile, e non mi è chiara la meta di tutto questo disegno, perché sai, quando tu intimi, come ha fatto ieri Netanyahu a Guterres, al segretario delle Nazioni Unite, di ritirarsi, è ovvio che lui non lo può fare, cioè sì, un conto è fare una trattativa segreta perché quelle basi arretrino di, sì, 5 chilometri, oppure che si spostino. Un conto è intimarglielo pubblicamente, e se lui risponde vabbè d'accordo, poi dopo aver nominato Gutierrez persona non grata, dopo averlo attaccato, sembra una cosa per sollevare una guerra con le Nazioni Unite.
Tra l'altro, perdonami, Israele sa perfettamente che quelle decisioni le prende il Consiglio di Sicurezza, cioè la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza, non è, cioè Gutierrez c'entra e non c'entra.
Sto facendo pace con te, bravo, questa è una, grazie, una giusta, grazie, cosa. Quindi, non è che tu, non è che Gutierrez dice vabbè d'accordo, ma convinto Netanyahu,
sì,
cioè è un modo per sollevare un caso con le Nazioni Unite, quindi trovarsi in guerra. C'è stata una telefonata, come hai ampiamente detto, fra la Meloni e Netanyahu, dove la Meloni è stata irritatissima, ci sono dichiarazioni dell'opposizione che a questo punto poco ci manca che chiedano una dichiarazione di guerra contro Israele. Insomma, è una cosa per alienarsi quasi volontariamente l'opinione pubblica internazionale, i paesi occidentali. Insomma, mi sembra così difficilmente comprensibile. Un conto è la guerra e un conto è anche la politica. Questa, sì, è la politica, non è un'operazione militare. Benissimo, restando in Italia, visto che ho parlato della telefonata di Giorgia Meloni, c'è un'altra cosa che non mi convince, nel senso che quelle attenzionamenti del ragionier Vincenzo Coviello di Bitonto su, attraverso i conti di Banca Intesa San Paolo, sarebbero stati spiati o guardati ben 3.572 clienti dell'istituto, e poi lui è stato, come è noto, licenziato, come è noto il amministratore delegato di Intesa San Paolo ha preso, anzi aveva già preso il generale carabinieri Antonio De Vita, e l'ha nominato Chief Security Officer. Insomma, ha detto apriremo un'inchiesta, però io mi domando ugualmente, e anche qui voglio dire l'allarme di Giorgia Meloni è stato tempisticamente inopportuno, perché si è scoperto che quello guardava anche i conti di Enrico Letta, Mario Draghi, Vendola, D'Alema, Amato, Emiliano, Bonelli, che ha detto io facevo dei versamenti mensili a una figlia di 8 anni, quindi più di tanto, Di Maio, Di Battista, 7 presidenti, ex presidenti del Consiglio, anche dei morti, e poi una quantità di cantanti, attori, attrici, certo, l'hai visto, no?
Albano
è protagonista,
Venditti,
fa interviste,
Biagio Antonacci
dice sì, sì, appunto. Allora, quello, come ti ho detto venerdì scorso, può essere anche un depistaggio, eh. Io, se dovessi fare un'analisi sui tuoi conti, per ricattarti, farei un'analisi, aprirei i file di tutti i redattori del Sole 24 Ore, sì, in modo da confondere le acque, che non si capisca, quella è una tecnica che usano tutto. Però, insomma, mi sembra una cosa che solleva dubbi sul sistema di sicurezza, perché non è che un funzionario altissimo a Milano, sì, ma uno di Bitonto, un ragioniere, poi l'hanno licenziato, adesso stanno facendo un'indagine. ma l'impressione che ne può avere un lettore di giornale, e mi scuso con l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, è che chiunque, qualsiasi impiegato potesse fare un'operazione del genere, e che chissà quanti l'hanno fatto, che, insomma, che è un sistema. Speriamo adesso nel generale di
anche,
vita.
Perdonami, Paolo, anche per la durata, cioè per quanto è andata avanti questa cosa, no? Cioè,
eh beh, insomma, questo è un caso non rilevante. E giustamente alcuni giornali, come Il Messaggero, con un editoriale di Alessandro Campi, un articolo di Mario Aiello, tengono alto l'allarme su questa cosa. Sta ridiventando l'Italia dei dossier, qui per merito di Cantone, non finirò mai di dirlo, del procuratore capo di Perugia, è stata tenuta aperta un'indagine, quella mi sembra più seria, quella di Perugia, è stata tenuta aperta un'indagine che ci porta a presumere che l'Italia sia interamente dossierata. Poi la destra ha l'impressione che il dossieraggio la riguardi particolarmente, ma il ragionier Coviello di Bitonto guardava un po' tutti, anche quelli di sinistra, e la cosa su questo guardare un po' tutti può essere facilmente trasformata in sghignazzi e risa, ma secondo me è già ingiusto trasformare in sghignazzi e risa. Poi continuerà, anzi oggi sarà il giorno in cui verranno fuori il ministro, il nuovo ministro della cultura Alessandro Giulli, si sta molto dando da fare, ha licenziato, come è noto anche questa è una notizia che non abbiamo potuto dare nel weekend, ha licenziato il suo capo di gabinetto, scusami torno a essere polemico, il suo capo di gabinetto Francesco Giglioli, che è stato silurato dicendo l'abbiamo beccato con le mani nella marmellata. Adesso bisognerà capire di che le mani aveva. Sembra che abbia passato delle notizie al Report, ma sembra,
anche se il Report ha smentito
dice mai sentito, mai conosciuto, e lo ha sostituito con un altro signore, Francesco Spano. Oggi dovrebbe arrivare la nomina, il quale solleva delle proteste bestiali da parte della Onlus Pro Vita Famiglia, perché dice Spam è noto alle cronache per lo scandalo che lo travolse nel 2017, quando emerse che l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'UNAR, da lui diretto durante il governo Gentiloni, aveva finanziato con 55.000 euro un'associazione LGBTQ di cui lui stesso sarebbe stato socio, accusata di praticare nei propri circoli prostituzione e scambismo di ogni genere tra dark room e glory hall. La portata della polemica fu tale che neanche il governo di allora poté difendere Spano ed evitarne le dimissioni. Cioè, fu fatto dimettere Spano. Poi Spano credo che abbia lavorato con lui al Maxi, quando era direttore del Museo Maxi, tra l'altro è uno molto gradito anche alla sinistra, perché cioè non è uno di centrodestra, quindi questa apertura di Giulli rischia di provocare due polemiche, una quella di Giglioli che si difenderà perché beccato una maniera marmellata, o tirano fuori le prove oppure sono dichiarazioni eccessive, e in più per la nomina di Spano seguiamola perché può essere una cosa di un certo interesse. Altro personaggio che torna alle cronache con prepotenza è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che dà un festival sull'ottimismo che ha indetto il Foglio, dove lui si è presentato ma ha detto ma che ottimismo, io non sono ottimista per niente, qui mi stanno tendendo trappole, sai che c'è in ballo la questione della terza candidatura a governatore della Campania. Lui ha detto che si candida in ogni caso, che la Schlein è molto simpatica, parla in maniera garbata, ragionevole, condivisibile, Non regge la totale divaricazione delle parole garbate e la realtà di un partito che non è credibile per governare l'Italia. Gli botte al PD.
Allora, ti leggo la frase. Oggi il PD ospita tutto quello che è contro natura, contro ragione e contro decenza. Continua ad avere un gruppo dirigente che nel 90% dei casi non rappresenta nulla, né nei propri territori né nella società italiana. Delicatezza, no?
Sì, molto delicato. Tra l'altro, se la prende in ogni suo discorso, il paragone è con Andrea Orlando, che è candidato, sì, noto, alle elezioni in Liguria per il centrosinistra, che si terranno tra breve. Dice: in Liguria si presenta un esponente del PD, Andrea Orlando, che ha 6 mandati sulle spalle, da 18 anni sta in Parlamento, ha fatto 3 volte il ministro e nessuno fiata. A me, che devo fare il terzo mandato e che ho il 70% delle preferenze contro dei voti, scusami, contro il 12% che ha il PD a Napoli, cioè io, sì, ho il 70%, quelli e mi mandano fra i piedi personaggi come Antonio Misiani, Sandro Ruotolo, Mauro Sarracino, che non rappresentano niente. Adesso Ruotolo non c'è più perché credo che sia andato al Parlamento Europeo, no? Mm. Insomma, ce l'ha contro gli emissari della Schlein. E oggi solo Stefano Iannacone nel Trocchia se ne occupano sul Domani, ma ho l'impressione che questa cosa di De Luca non si fermi a quello che ti sto dicendo. Quindi seguiamo De Luca, seguiamo Giuli e seguiamo ovviamente anche, sì, le cose della politica più generale.
Ma non di sabato, naturalmente. Caro Paolo, ci sentiamo,
no,
ci,
guarda,
sentiamo domani.
Io eri in redazione, scusami,
c'era anche Lauricella.
C'era il discorso del gruppo Arraiolos, sì, a Cracovia, l'esercito europeo. Una volta che si torna su questo tema che c'è caro, tu. Dai, così.
Ciao Paolo, a domani. Ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Gilberto Pichetto Fretin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Eccoci, ministro.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Il Consiglio dei Ministri la settimana scorsa ha varato il decreto ambiente, un decreto tra le altre cose che prevede delle procedure accelerate per il via libera ad alcuni impianti. C'è una questione che riguarda l'eolico offshore, ma ci arriverei tra un attimo a questo, ministro, e partirei invece dalle cose, se consente, un po' più spinose, delle quali la prima è quella dei tagli ai ministeri. Ne ha parlato con Giorgetti oppure no?
Beh, Giorgetti ne ha parlato con tutti, non solo con me, ha parlato con tutti. Chiaro, lui ha l'improbo compito di far quadrare i numeri e quindi di far pareggiare le entrate con le uscite. Come tale è stato chiesto, direi anche, se vogliamo, giustamente, di andare a fare una verifica ministero per ministero di quelle che possono essere le spese anche improduttive, andando a valutare quella che è l'iniziativa, oppure che si possono rinviare. Questa è la sostanza, perché è chiaro che i numeri devono quadrare, purtroppo. Sì.
E lei si è fatto un'idea innanzitutto di che taglio si può fare presso il suo ministero e su cosa tagliare?
Ma guardi, io non ho un ministero di spesa corrente rilevante. Quello che sto facendo e riguarda invece il conto capitale, tutto il fronte delle opere anche sull'idrogeologico, dove ho chiesto agli uffici, abbiamo chiesto agli uffici di chiedere a sua volta e ribaltare sulle regioni e sulle autorità di bacino le opere cantierabili, perché troppo frequentemente viene indicata a bilancio l'opera che è da fare certamente, ma che è ancora solo in fase di progettazione iniziale, e quindi poi diventa cantierabile 3, 4, 5 anni dopo. A sto punto scriviamo ciò che si può veramente fare, può essere appaltato.
Quindi diciamo un'operazione, per così dire, di pulizia contabile, mi viene da dire.
Di razionalizzazione, diciamo.
Sì. Mettiamola così. E questo è un primo punto delle questioni più spinose. La seconda, che in parte la riguarda, riguarda più il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è quella dell'aumento delle accise diesel, o meglio, l'allineamento tra accise benzina e accise diesel, no? Che teoricamente come provvedimento è anche in chiave di riduzione dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, no?
Infatti fa parte del lungo elenco dei sussidi ambientalmente dannosi e quindi necessita di pareggiare, perché altrimenti siamo in sanzioni, in infrazione con l'Unione Europea. Quindi su questo vedremo di riuscire a trovare un punto, una soluzione, perché altrimenti comunque costa al bilancio dello Stato. Si rischia di andare davvero in negativo, se pensiamo che uno degli elementi di protesta anche dei soggetti nei vari comitati eversivi era l'Italia ancora i sussidi ambientalmente dannosi, perché sono quei sussidi che veramente incentivano l'uso dei fossili, ecco, questa è la sostanza. Ebbene, questo è uno e vale qualche miliardo. Possiamo mettere gli altri, che secondo me non sono ancora da togliere in modo più assoluto. L'IVA sulla prima casa è un sussidio ambientalmente dannoso, per la parte che c'è di differenza tra l'aliquota del 4% e l'aliquota ordinaria del 22%, ma così l'accisa agricola è un sussidio ambientalmente dannoso. Tutto ciò che è IVA 4% e che riguarda in qualche modo la parte, diciamo, di fossile è dannoso.
Però politicamente è difficile muoversi su questo fronte.
Ma molto, molto difficile, ecco perché ci vuole il sesto senso, il buon senso, un po' di equilibrio.
Senta, veniamo al decreto ambiente che è stato varato venerdì. È un decreto che fondamentalmente ha come obiettivo centrale accelerare le procedure per i nuovi impianti, in sostanza.
Sì, diciamo accelerare le procedure. Si è creata una situazione di magazzino oltre limite nelle istanze. È anche vero che non c'era regolamentazione particolare sui luoghi dove uno poteva presentare istanze, perché lei accennava prima all'eolico. L'eolico bastava presentare l'istanza su un punto in mare ed era da valutare e quindi da istruire. Questo ci ha portati a individuare quelle che hanno un percorso, diciamo, che sono strategiche per il paese, anche perché sono le più grandi, anche perché abbiamo gli obiettivi 2030 da raggiungere, quindi dobbiamo costruire almeno 80 gigawatt di rinnovabili, perché altrimenti continuiamo da un lato ad avere le emissioni dei fossili e dall'altra un prezzo dell'energia che è molto di sopra dei nostri competitor europei. Quindi in qualche modo anche qui è un problema di equilibrio. Poi capisco che ci sono anche equilibri rispetto al territorio, rispetto allo skyline.
Adesso ci arriveremo, Ministro, perché comunque non sfuggiremo dalla questione Sardegna, che da queste parti abbiamo affrontato spesso. A proposito dell'eolico offshore, con il decreto si elimina l'eolico offshore dalle priorità nella valutazione della Commissione Ministeriale per la valutazione impatto ambientale. Non è una scelta in contraddizione con quell'obiettivo che diceva, anche quell'obiettivo 2030, no?
No, assolutamente. Quando parliamo di eolico offshore e di grandi piattaforme, parliamo di un qualcosa che in Italia non c'è. Parliamo di qualcosa che in Italia non c'è perché non abbiamo la zonizzazione marina ancora, la stiamo partendo. Abbiamo individuato con un decreto del governo mio di 6 mesi fa. Abbiamo fatto il bando per individuare due porti perché devono essere attrezzati, che vanno attrezzate delle navi, vanno costruite le piattaforme. Secondo le stime fatte da Fincantieri ci vogliono 3-4 anni. Quindi nel momento in cui si fa un decreto che ha la caratteristica dell'urgenza e dell'indifferibilità, credo che non debba riguardare le cose fra 3 o 4 anni. Con ciò non è che vengono fermate le istanze in corso, vengono comunque tutte esaminate. Quindi il fatto che non sia nell'elencazione delle priorità assolute, certo abbiamo dovuto mettere l'idrogeno, Ma l'idrogeno perché? Perché abbiamo pure le pipeline in costruzione per fare la linea tra l'Africa e la Germania. Cioè, quindi la caratteristica indifferibilità e urgenza significa quello, e non significa a questo punto mettere da parte alcune, anzi, la sfida che noi abbiamo è proprio quella dell'eolico. Perché l'eolico offshore significa l'eolico in alto mare, con grandi aree, io mi immagino 100 km per 100 km, che devono essere lottizzate, assegnate per creare grandissime piattaforme. E questa è la sfida. Ma se pensiamo che una piattaforma, una sola, pesa circa 5.000 tonnellate, e deve essere costruita in un porto che va attrezzato, e deve esserci una nave dedicata e attrezzata, come vede l'urgenza di oggi non c'è ancora, prima bisogna arrivare a quello.
Un certo grado di complessità. Abbiamo una breve pausa e poi torniamo.
24 mattino.
Veniamo alla questione sarda. Da queste parti l'abbiamo affrontata spesso, è in via di approvazione, non so se è già approvata, la legge della regione Sardegna, che prevede di fatto una tutela molto stretta del paesaggio rispetto all'installazione di impianti di energie rinnovabili, dall'eolico al solare. È una grande discussione aperta, lo abbiamo detto spesso, anche all'interno del mondo ambientalista. Tutelare di più il paesaggio, tutelare di più, combattere più fortemente il cambiamento climatico. Come giudica da ministro la legge della regione Sardegna e la moratoria che era già stata approvata su questi impianti?
Allora, da ministro il giudizio è quello del Consiglio dei Ministri che l'ha impugnata, ma per una ragione di ordine giuridico, perché invadeva competenze dello Stato e andava in violazione quindi a norme dello Stato, in questo caso la 199, la legge dello Stato, la norma quadro. Con ciò non è che non ci si renda conto del tema, perché effettivamente io ho detto prima che offshore erano disordinati gli impianti a terra, in realtà come la Sardegna che ha tanto vento e tanto sole, erano e sono tanti, troppi. Il fatto che sia la stessa regione, come tutte le altre regioni, a dover individuare le aree idonee è un passaggio importante. Poi è chiaro che io voglio vedere il risultato finale e confido che la regione Sardegna raggiunga quelli che sono gli obiettivi che le sono state assegnate, condivise da tutte le regioni, peraltro, poi, perché ognuno deve fare la sua parte. Io credo che il tema ambientale è un tema fondamentale per il nostro paese, che è un grande patrimonio culturale, turistico, paesistico, di biodiversità. Ecco perché, guardi, è uno dei motivi per cui io sono un convinto nuclearista.
Adesso ne parliamo, però non teme che altre regioni possano seguire l'esempio? Guardi, lei sa perfettamente da ministro che i livelli di proteste, di ricorsi che sono presenti sul territorio contro i grandi campi fotovoltaici, i grandi campi eolici sono fortissimi.
Infatti, guardi, io ho una preoccupazione dall'altra parte che devono avere tutti gli amministratori regionali, ma tutti coloro che affrontano la questione. Noi paghiamo l'energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania, e sono i nostri competitor. La scelta è vogliamo le rinnovabili, se vogliamo le rinnovare da qualche parte le dobbiamo fare. Qui dobbiamo trovare il punto d'equilibrio, certamente, tutte le cautele, ma da qualche parte sono da fare, e certamente è più facile farle in questo caso le rinnovabili dove c'è il sole, ma le idroelettriche le abbiamo sulla faccia delle Alpi, quindi ognuno la sua parte in modo equilibrato. Ecco, questo è l'invito. Peraltro io sono convinto che le regioni si raccorderanno tra di loro anche per evitare di avere 20 regolamentazioni diverse, che sarebbe un danno per l'economia del paese, ma su questo sono convinto che ci sarà anche un raccordo positivo. Però l'equilibrio, il sesto senso, dobbiamo cercare di averlo anche qui.
Senta, a proposito del decreto ambiente, cioè, chi ha scritto con questo decreto tornano le trivelle?
No, siamo rimasti al, se vuole, al 22, a due anni fa noi abbiamo fatto l'operazione Castrelis. Si diceva in deroga che dalle 12 miglia si può andare a 9 miglia, là dove ci sono giacimenti con più di 500 milioni di magazzino di disponibilità per destinarle alle imprese energivore di alto consumo di gas con una regolamentazione nazionale. Qui c'è stata una sentenza del TAR che ha annullato il PTSA, è diventato tutto 9, anzi abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo detto che da 9 a 12 comunque non si possono fare giacimenti, autorizzazioni per petrolio e altre forme di autorizzazione, salvo il gas destinato a quella direzione.
Senta, il nucleare, ma quando arriva questo provvedimento che lei ha annunciato in più di un'occasione, quello per...
Ma guardi, la legge qua, lo continuo a dire, gli elementi noi li avremo per permettere al Parlamento nel corso del 2025 di analizzare la legge delega per ricreare le condizioni giuridiche, quindi per fine anno noi, mi consegnano la documentazione sia il gruppo degli esperti della piattaforma del nucleare sostenibile, sia il professor Guzzetta dell'Università di Tor Vergata, che ha avuto l'incarico di redigere la prima bozza di proposta, e appena ho questi elementi viene consegnato al Parlamento il tutto, naturalmente, che ha la potestà poi di valutare e decidere.
Un ultimo paio di punti, Ministro. Il primo riguarda quello che tocca a tutti noi, ossia le bollette. L'ARERA un paio di settimane fa ha illustrato gli aggiornamenti in materia di condizioni economiche per l'energia elettrica per il trimestre ottobre-dicembre 2024. I prezzi per i cosiddetti vulnerabili, quindi quelli ancora tutelati, nonostante gli aumenti che ci sono stati, restano ancora più convenienti di quelli del mercato libero. Ha ragione chi dice che non funziona?
Ma guardi, bisogna capire che non funziona, perché all'origine erano tutti contro le gare per il mercato tutele graduali, che è quello che ha sostituito la regolamentazione precedente. Poi abbiamo fatto le gare e sono andate talmente a ribasso che tutti sono stati zitti, anzi quelli che erano i contrari sono diventati quelli che hanno sostenuto l'Evviva. Cioè, questo ha creato una sfasatura rispetto ai vulnerabili. La sfasatura rispetto ai vulnerabili si è creata, però comunque il dato dei vulnerabili è quello dato da ARERA, che peraltro è l'autorità che certifica anche tutto questo. È chiaro che ci sono una serie di correzioni che abbiamo intenzione di porre ancora, perché ad esempio lasciare la libertà a chi supera i 75 anni di rimanere nel tutele graduale e non andare nel vulnerabile, se gli conviene farà due righe di conti o senza tanti conti, guarda i due prezzi e prende quello più basso. Però il percorso è abbastanza avviato. Il guaio, ripeto, è che comunque il nostro prezzo è molto più alto degli altri paesi.
Però c'è questa differenza tra il mercato libero e il mercato tutelato. Su quello c'è qualche idea di intervento?
Sì. No, c'è certamente, c'è ed è anche rilevante, pertanto questo è un dato positivo. Poi sarà perché la gara aveva un blocco di 4 milioni e mezzo, parliamo di blocchi da 4 milioni e mezzo di utenze, e quindi che generano l'interesse da parte dei gruppi, dei grandi gruppi, delle grandi aziende fornitrici, però certamente la situazione è quella.
Un'ipotesi di ritorno parziale al tutelato per tutti non è pensabile, Ministro?
Ma assolutamente, anche perché credo che se quelli che sono in tutele graduali, che pagano meno del tutelato, forse non sarebbero contenti, almeno.
Grazie Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per essere stato con noi. Una buona giornata, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domattina alle 6:30.